sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, prima di tutto un accenno al tempo liturgico che viviamo da questa domenica, iniziato lunedì scorso, il tempo ordinario. Qual è la caratteristica di questo tempo liturgico? È proprio quello di essere ordinario, comune, cioè non è un tempo forte come l'Avvento che ci prepariamo al Natale, come il Natale che celebriamo la venuta, come la Quaresima che ci prepariamo alla Pasqua, come la Pasqua che è il centro, il cuore di tutto l'anno liturgico. Ma il tempo ordinario ci richiama alla domenica. La festa del tempo ordinario qual è? La domenica, la celebrazione del giorno del Signore, che è soprattutto una delle cose più belle che mi ricordo di quando condividevo con Jim la pastorale a Pantelleria delle nostre messe domenicali, curate dal coro, i chirichetti. Lì è proprio la messa domenicale, sempre l'incenso, no? Perché? Perché l'incenso mica si può usare sempre, ma quando c'è una solennità, no? C'è una solennità, e la domenica per noi è la Pasqua della settimana, è la celebrazione importante. E qual è l'aspetto peculiare del tempo ordinario per il fedele? Che cosa è chiamato a vivere il fedele durante il tempo ordinario? È chiamato a vivere la sua fede nella dimensione del discepolato. Perché di domenica in domenica che cosa facciamo? Ascoltiamo Gesù che passa per la Palestina predicando il Vangelo. Di domenica in domenica lo ascoltiamo. E lo ascoltiamo come? Come studenti? No. Come qualcuno che vuole imparare qualcosa per fare un esame? No. Lo ascoltiamo come discepoli che stanno con Lui perché la propria vita venga irradiata, irraggiata da questa amicizia con Lui. Noi non seguiamo Gesù per imparare un modo di vivere diverso dagli altri. Noi seguiamo Gesù e stiamo con Gesù perché la nostra vita è Gesù. Questo è un aspetto particolare che non abbiamo forse ancora capito bene, perché noi abbiamo l'idea della nostra fede come una religione dove devi fare alcune cose e devi sottoporti alcuni precetti. Non è questa. La nostra è un discepolato, dove noi siamo costantemente dietro a colui che ci parla, che chiede di essere ascoltato, ma soprattutto che chiede di essere vissuto, incarnando attraverso il suo Santo Spirito la sua presenza nel mondo. Detto questo, veniamo a questo Vangelo, dove quest'anno ci accompagna nel tempo ordinario, in tutto l'anno liturgico ci accompagna il Vangelo di Matteo. Ma all'inizio dell'anno liturgico Giovanni entra sempre di prepotenza e dice: beh, nella prima celebrazione eucaristica domenicale del tempo ordinario c'è sempre una intrusione di San Giovanni, del Vangelo di Giovanni. E ci ha presentato il momento in cui Giovanni il Battista indica, dopo il battesimo di Gesù, dopo il battesimo che Giovanni fa di Gesù, qualche giorno dopo, ritorna Gesù da quelle parti e Giovanni lo indica. E così ci ricongiungiamo tematicamente con domenica scorsa, che abbiamo celebrato il battesimo di Gesù. E Giovanni lo indica e dice a riguardo di Gesù, dice tre cose. Vediamo di fermarci brevemente su ciascuna di queste tre cose che Giovanni dice di Gesù. dice prima di tutto: ecco l'agnello di Dio che porta il peccato, che toglie il peccato del mondo. Fa questa affermazione. Ma cosa intendeva dire Giovanni? E soprattutto, coloro che stavano ascoltando Giovanni, che cosa capivano quando diceva ecco l'agnello di Dio? Che doveva esserci un feeling, qualcosa che mi permette di capire cosa poteva pensare chi lo ascoltava quando Giovanni diceva ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La prima cosa che a noi ci viene in mente dice: beh, penserà all'agnello pasquale, no? No, non è la prima cosa. Vedete l'importanza nella nostra fede della conoscenza della Bibbia. Non c'era solo il rito della Pasqua, c'era anche un rito particolare che si faceva una volta l'anno, in cui il sommo sacerdote prendeva due agnelli, uno veniva immolato per i peccati del sommo sacerdote, e sull'altro caprio espiatorio, capite, anche caprio espiatorio, cosa faceva il sacerdote? Non lo uccideva, un rito fortissimo, metteva le sue mani sopra il caprio e diceva i peccati del popolo. Questo popolo adultero, questo popolo assassino, questo popolo che non osserva i comandamenti, questo popolo immorale, questo popolo ladro, no? Diceva tutti i peccati. E che cosa voleva significare questo rito? Voleva significare che i peccati di tutto il popolo venivano a essere messi tutti su quel capretto. Era un simbolo. E non veniva ucciso, e non poteva venire ucciso, perché il vero agnello non era lui. E poi che si faceva con questo caprio? Lo prendevano e lo portavano nel deserto e lo abbandonavano nel deserto a vagabondare nel deserto con i peccati del popolo. Aspettavano l'agnello che non solo l'avrebbe tolto, ma sarebbe stato immolato per i nostri peccati. Allora vedete che prende una luce nuova, più forte, quando Giovanni dice ecco l'agnello, ecco colui che prende su di sé i peccati nostri, l'innocente, colui che si è fatto peccato, dirà Paolo, si è fatto maledetto perché noi fossimo benedetti. Ma chi lo ascoltava poteva pensare anche a un'altra cosa. Abbiamo ascoltato nella prima lettura Isaia che parla di questo servo di Israele, Israele come servo. Isaia ha diversi cantici in cui parla del servo e a un certo punto parla del servo sofferente che come agnello immolato, come agnello mansueto sarebbe andato al macello. Agnello che toglie i peccati del suo popolo, che sarebbe morto per i peccati. Vedete che quando allora Giovanni dice ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, per quella gente che la Bibbia la conosceva, era evidente che cosa voleva dire. Era il Messia atteso che avrebbe salvato questa povera umanità. E lo sapete che cosa c'è di triste invece per noi oggi? Che quando, spesso può succedere, che quando il sacerdote parla e parla di riferimenti del Vangelo, di riferimenti della Sacra Scrittura, di riferimenti di storie bibliche, le persone non conoscono quei riferimenti. E quindi il passaggio non avviene perché per entrare in una comunicazione bisogna dire qualcosa che trova un aggancio nel cuore, nella mente, nei ricordi delle persone. E quindi è fondamentale per noi cristiani la conoscenza. Non dico lo studio, no? Lasciamolo stare ai teologi, ma la conoscenza, la lettura della Sacra Scrittura. Fa parte proprio del nostro DNA. E questo mi permette di capire meglio quando i nostri pastori ci parlano. Ma la seconda cosa che dice Giovanni a riguardo di Gesù, la prima dice: questo è l'agnello di Dio. La seconda dice: ho visto lo Spirito scendere come colomba e rimanere su di lui. Lo dice due volte. Se andate a rileggere il Vangelo, per due volte dice che lo Spirito rimane su Gesù. E lo Spirito, se ci vorrebbe, ecco, più spazio, più tempo, ma solo un accenno. Quando la Genesi racconta della creazione dell'uomo, come la racconta? Non come la creazione di tutto il resto, ma come una creazione particolare, dove il Signore alita, soffia, emette il suo spirito su quel fango. Vedete l'antropologia cristiana? Cosa vuol dire l'antropologia cristiana? Il pensiero cristiano dell'uomo è illuminato da questo. L'uomo, in quanto uomo, in quanto creato da Dio con il suo soffio, ha bisogno dello Spirito Santo. E il peccato originale che cos'è stato? È stato proprio una rottura, come dire: io non lo voglio questo Spirito. E adesso su Gesù invece lo Spirito rimane e lo condurrà. Tutta la vita di Cristo è fatta alla luce dello Spirito. La sua il suo ineffabile concepimento nel seno di Maria, di chi è opera? Dello Spirito Santo. Quando andrà nel deserto dirà l'Evangelista: condotto dallo Spirito. Ma tutta la sua vita è sempre una vita nello Spirito Santo. E in lui anche noi siamo chiamati così a vivere, come dirà Paolo: camminate nello Spirito Santo. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo e con potenza nella cresima perché la nostra vita sia sotto la spinta dello Spirito Santo. E vedete, mentre nel Vecchio Testamento qual era lo spirito dell'ebreo? Osservare la legge. Lo spirito dell'ebreo era cercare di fare le cose in conformità alla legge. Una legge che aveva davanti chiara: non far questo, non far quell'altro, non far questo, non far quell'altro, no? Adesso non è che Gesù abolisce la legge, no, ma mette un'altra legge. Come dirà Geremia? Toglierò il vostro cuore di pietra, metterò il mio cuore di carne, metterò il mio spirito in voi e voi vivrete secondo la mia legge. Cioè, la legge che noi siamo chiamati a vivere non è una legge con cui io mi devo confrontare su un libro, ma fammi andare a vedere, ma questo è no, è una legge interiore. Dirà Paolo: ma non sapete che siete abitati dallo Spirito Santo? Devi chiedere a Lui, allo Spirito Santo che vive in te. Devi chiedere a Lui: ma dove devo andare, a destra o a sinistra? Ma è giusto far questo o è giusto far quell'altro? Devo mettermi in dialogo con lo Spirito Santo che mi muove dolcemente verso dove vuole Lui. È un esercizio di dialogo, di collaborazione, d'amore tra Lui e noi. Questa è la vita cristiana. E terzo, anche perché qualcuno comincia a guardare l'orologio giustamente, no? E terzo, dice, questi, Gesù, è il figlio di Dio. Dice questa frase forte, Gesù è il figlio di Dio. E siete stati attenti cosa abbiamo detto al canto al Vangelo, all'Alleluia. Abbiamo detto, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, a quanti lo hanno accolto, attenti, a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere, questa parola così ambita, quanto si fa per avere il potere, dal potere di avere le chiavi di uno sgabuzzino, dal potere dei soldi, dal potere della politica, Giovanni ci dice, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Abbiamo perso la consapevolezza di questa grandezza. Perché nel figlio diventiamo figli. È una cosa stupenda. Figli di Dio. Possiamo chiamarlo Abba, che vuol dire, in termini nostri, papà, Dio. Possiamo chiamare così. C'è il Padre nostro in sardo che è bellissimo, se c'è qualcuno di voi sardo sa bene quanto è bello il Padre nostro in sardo, dove si dice Babbo nostro. Ci è stato dato questo potere. La nostra natura, non siamo animali. Cioè l'uomo senza lo Spirito Santo rimane nel regno animale, basta, è un uomo psichico. La natura viene elevata, diventiamo figli. Possiamo dire, Abba, una cosa stupenda. Eppure, ho sentito con le mie orecchie una brava signora di messa domenicale, non quelle di fuori, che parlando della sua cagnetta la chiamava questa figlia di Dio. Ho detto, no signore, no signore. Che è una creatura di Dio, che come tutte le creature di Dio sono belle, buone, tutto quello che vuoi, ma che tu cristiano chiami figlia di Dio la cagnetta, allora qui siamo proprio fuori, siamo proprio fuori. Si è spaventata un po' perché io quando gli ho risposto un pochino così, però ho dovuto poi fermarmi a spiegare un po', no? Ma a che cosa siamo arrivati? Adesso c'è la percezione, ad esempio, diffusa, che si nasce figli di Dio, che tutti sono figli di Dio. E allora la Chiesa che ci sta a fare? Io me la prendo, mi spoglio e me ne vado. Se tutti sono figli di Dio, che ci sto a fare io? Se la buona notizia è appunto questa, che in Cristo siamo figli di Dio e che noi dovremmo affascinare il mondo. Perché dire, ma quelli hanno qualcosa di speciale, di diverso da noi, hanno luminosità, hanno gioia, hanno vitalità, hanno comunione, hanno amore, quelli sono speciali, ma perché? Sai, dicono di essere figli di Dio. Non si nasce figli di Dio. È un dono di grazia. È una chiamata, una responsabilità. Il Signore ha detto, state attenti perché... Se non corrispondete a questo dono che avete, sommazzate dopo. Ha detto così, lui, non io. Quante più bastonate riceveranno coloro che hanno ricevuto di più? E dice bastonate lui, eh? Perché ora bisogna stare attenti a quello che dici, perché magari te lo mettono sui giornali e poi arriva la censura, dico, ah, quello ha detto questo. No, lo dice Gesù. Lo dice Gesù. No? È una chiamata, una responsabilità, una grazia che ha fatto sì che i primi cristiani hanno diffuso il Vangelo con una missionarietà incredibile che era fatta della loro testimonianza. La gente era affascinata, si chiedeva, si interrogava e scopriva Gesù e chiedeva il battesimo. E quando chiedeva il battesimo, le persone venivano interrogate e chiedevano. Il ministro chiedeva, Che vuoi dalla Chiesa? Che vuoi dalla Chiesa? E rispondevano, sapete che cosa? La salvezza dell'anima. La se la Chiesa non è più capace di parlare della salvezza dell'anima, se la Chiesa non è più capace di parlare delle verità eterne, se la Chiesa non è più capace di proporsi come colei che è stata chiamata a annunciare la verità, ma che ci sta a fare? Ci sono tante ONG nel mondo che fanno tanto del bene, ci sono Medici Senza Frontiere, ci sono quelle altre che fanno per i poveri, quelle altre facciamo una ONG, c'è bisogno di fare il battesimo per aiutare questa umanità a essere un pochino più buona. Noi non siamo chiamati a far diventare più buoni gli uomini, siamo chiamati a salvarli, che è differente. Figlio di Dio, che il Signore ci aiuti. E di domenica in domenica, accompagnati certamente da Maria nostra Madre, soprattutto in questo anno che ci ricorda i 100 anni dell'apparizione sua a Fatima, possiamo crescere nella conoscenza e nell'amore di Dio. Amen.